il tentativo è quello di partire ancora una volta dal merito, da quello che è accaduto. Noi avremo due mezze giornate, difatti un giorno e mezzo, iniziamo venerdì nel tardo pomeriggio con un confronto che io penso e credo sarà piuttosto intenso dal punto di vista dei contenuti sull'Europa, la sinistra, con Massimo Cacciari, Alberto Melloni, Beppe Sala, Eva Giovannini, e poi il sabato, sempre alle fonderie napoleonica, e sarà una giornata ricca di dibattito sul tema più legato appunto alla scadenza di questo congresso, ma soprattutto alla prospettiva del Partito Democratico e della sinistra. Interverrà anche Maurizio Martino e poi una serie di interlocutori esterni, ospiti, intellettuali, esponenti di associazioni, movimenti, insomma penso che possa essere un'occasione utile. Dove diremo che cosa? Essenzialmente che se il congresso che si sta per svolgere fosse la copia dei congressi che abbiamo vissuto negli ultimi anni, temo che non servirà, nel senso che non ci basta, mai come oggi non ci basta una conta con eserciti e arruolamenti dietro l'una o l'altra candidatura, tutte nobilissime, tutte degnissime, anche perché rischiamo di assistere al trionfo del trasformismo se al centro non si mette il merito, cioè capire in che cosa la discontinuità con la stagione ultima va misurata e va praticata. E io penso che in questi sei mesi che ci separano dal voto di marzo, la sconfitta peggiore della nostra vita non ha trovato ancora una chiave, una lettura, e senza quella il pericolo è non capire che cosa sta investendo oggi l'Europa e complessivamente direi persino l'Occidente. Guardate, il voto in Baviera di ieri, forse ne avete parlato, sì, è una conferma di questo, nel senso che crollano degli ancoraggi storici e la mobilità del voto, anche questo risultato assolutamente significativo dei Verdi in Baviera, la mobilità di quel voto risponde alla ricerca di un altro modello di crescita, di economia, di Europa.
Però
la realtà... Sì, mi scusi.
No, Cuperlo, però la questione è proprio questa, cioè che da esterni noi stiamo tentando di capire se siamo di fronte a un congresso che ci sarà dove qualcuno vince e qualcuno perde, come è normale, ma tutti restano lì all'interno, oppure dove si rischia che qualcuno vinca e qualcun altro esca. A proposito di partire dal merito, e che mesi dopo ancora, dice lei, non siamo di fronte a una... neanche viene da dire da me, ha una lettura comune di quello che è successo. Martina ha detto abbiamo capito la lezione. Noi sinceramente non abbiamo capito quale lezione abbia capito il PD, e però di fatto ormai diamo per scontato che andrete al congresso ognuno con una sua lettura di quello che è successo, perché il PD al suo interno non ne ha discusso di sta storia qua.
Ma però vedi, i congressi servono esattamente per affrontare una discussione di questo genere. Io credo che noi abbiamo alle spalle 10 anni che hanno cambiato tutto, la geografia elettorale, la geografia sociale, l'assetto del sistema politico di questo paese. Rischiamo di fare un congresso che appare un paradosso dal punto di vista prima di tutto delle sue regole. In fondo 10 anni fa nasce il Partito Democratico, si inventa un'identità che parte dalle primarie, dalla scelta diretta di un leader che coincide con la carica di candidato alla presidenza del Consiglio, era un'Italia con un sistema elettorale maggioritario, due poli solamente, addirittura una tendenza verso un bipartitismo, cosa di cui parlava apertamente Veltroni evocando la vocazione maggioritaria. 10 anni più tardi siamo in un sistema elettorale proporzionale, i poli sono divenuti 3, noi siamo il terzo, almeno attualmente, e soprattutto è cambiata la geografia sociale di questo paese. Mi pare che sia stata una mezza rivoluzione, e pensare di affrontare una rivoluzione con gli argomenti, le categorie, gli strumenti, la lingua di un tempo passato, credo che non aiuta. Poi lei dice un congresso dove non si sa neppure se si rimarrà tutti dentro la stessa comunità. Io questo me lo auguro, ho scelto di rimanere in questa comunità anche quando una parte di questa comunità, a cui io ero particolarmente legato, non solo per ragioni affettive ma per ragioni culturali, di appartenenza, ha scelto di andarsene altrove. Mi pare che quell'operazione non sia stata coronata, almeno fin qui, da particolare successo. È chiaro che oggi noi dobbiamo ricostruire e ricomporre un campo, e questo significa aprire il PD anche oltre i confini che ha conosciuto sinora. Però tutto questo ha un senso se, certo, nessuno dice abiura, non è che bisogna portare Galileo all'Inquisizione, ma devi avere, non so come dire, l'onestà anche, no? Tutto sommato l'onestà intellettuale, politica, di riconoscere dicendo che hai capito dove abbiamo compiuto degli errori e perché è potuto accadere.
Dove li avete compiuti?
Di questi. Ma secondo me ho preso la portata incredibile della crisi dell'ultimo decennio. È un processo di impoverimento di massa che ha riguardato il ceto medio, la classe media in Italia come in Europa, come in generale anche sull'altra sponda dell'Atlantico, e che ha cambiato le condizioni materiali di vita in peggio di milioni di persone, di milioni di famiglie. E come ti insegnavano da ragazzo, se scoprivi la politica da ragazzo in un partito della sinistra, ti spiegavano che potevi leggere migliaia di libri, ma dovevi sempre ricordarti che quando cambiano le condizioni materiali di vita delle persone, cambiano in peggio, non è che cambia solamente la loro propensione a consumare un po' di più, un po' di meno, certo anche quello, ma prima di tutto cambia il loro modo di pensare, cambiano i loro sentimenti, l'umore, le aspettative che coltivano verso il futuro loro, della loro famiglia, e cambia anche ragionevolmente, se no non capisci la mobilità incredibile dell'elettorato a livello europeo di questi ultimi anni, e cambia anche l'idea di chi li può rappresentare meglio nella dimensione della politica, del potere, del governo. E questo è quello che è accaduto, per cui ci siamo risvegliati il 5 di marzo con un'Italia, una cartina dell'Italia bicolore, quasi interamente di colore blu scuro nel nord e nel centro, isole, chiazze rosse sempre più accerchiate e un'immensa mappa gialla in tutto il mezzogiorno. Che poi in questi mesi di governo, in questi primi mesi di governo, questo abbia prodotto una maggioranza ibrida, Lega e 5 Stelle, e stia riproducendo uno schema che, voi lo sapete, uno schema antico nella storia d'Italia, cioè l'alleanza tra i ceti produttivi del nord, prevalentemente rappresentati dalla Lega, e un certo tipo di assistenzialismo più o meno parassitario nel mezzogiorno, che oggi è interpretato da 5 Stelle, ma sono tesi che risalgono a Gramsci e Salvemini, è la storia d'Italia che racconta questo connubio. Io penso che questo in parte sia vero, ma noi non ce la caviamo diciamo dicendo semplicemente che quella è una prospettiva che porta l'Italia indietro nel tempo, perché quando milioni di persone non ce la fanno a sfangare il mese e non hanno un lavoro e sono preoccupati della possibilità che figli e nipoti completino gli studi, tu devi farti carico della concretezza di questi bisogni e non puoi fare l'ironia sul reddito di cittadinanza, devi misurarti con le ragioni che hanno portato quella proposta a raccogliere in una parte del paese un consenso quasi plebiscitario. Sono stato 2 settimane fa a Torre Annunziata, 40.000 abitanti, cintura napoletana, vicino al Colano, Pompei. Lì 5 Stelle non esiste, perché mi hanno spiegato le compagne che mi hanno accolto lì quel giorno che c'erano 2 meetup che hanno litigato portando le carte bollate davanti al giudice. Insomma, per farla breve, non hanno fatto la campagna elettorale del 4 marzo, proprio non c'erano, nella città non c'erano il gazebo, volantinaggi, manifesti, nulla. Il 4 di marzo hanno raccolto il 52% dei voti. Nessun partito nella storia della Repubblica aveva raggiunto una vetta di questo genere. Allora, di fronte a quest'onda, non è che te la cavi dicendo adesso sistemiamo meglio il mobilio di casa, rattoppiamo la dimensione programmatica, mettiamo in campo una nostra proposta sulla tassazione delle piccole imprese, tutte cose giuste, intendiamoci, ma se la valanga ha questa portata devi rivedere tutta.
Solitamente Cuperlo, come lei sa, avendo lunga storia politica e di scuola politica, non te la cavi neanche se quest'onda non l'hai proprio neanche vista arrivare. Senta, ma lei citava una parola, trasformismo, mi è venuta in mente un'immagine. Allora, al momento c'è Zingaretti che si presenta, diciamo, come l'ala sinistra. Zingaretti ha un passato veltroniano, quello del partito, anche a vocazione maggioritaria, liquido, eccetera. Minniti, sto banalizzando, però Minniti, robustissimo passato dalemiano, che adesso invece è la candidatura su cui almeno i renziani, pare di capire, stanno spingendo. È anche questo il trasformismo a cui faceva riferimento lei?
Ma no, assolutamente no.
No, lo dice in maniera ironica?
No, lo dico in modo convinto, senso che noi alle spalle abbiamo ormai 20 anni, quasi 25, un quarto di secolo.
È cambiata un'epoca.
Beh, lei cita personalità che hanno svolto un ruolo importante nella guida della sinistra, del centro-sinistra di questo paese. Uno, nel caso di D'Alema, è stato presidente del Consiglio per una breve stagione. Ma è cambiato il mondo attorno a noi, e quindi entrare nella nuova epoca pensando di portarci appresso quel tipo di zaino non va bene. Io rivendico anche il merito delle cose buone che i governi di centro-sinistra hanno fatto durante questo ventennio. Le abbiamo evocate mille volte, io ci ho fatto per i capelli i conti pubblici di questo paese almeno in due occasioni. No, non è quello il punto, però è evidente che per molte ragioni, ma ne avrete parlato migliaia di volte, la lettura che noi abbiamo dato di quella che abbiamo chiamato la globalizzazione, l'idea di un corso inevitabile degli eventi storici che spingeva verso un primato dei valori progressisti sul terreno della democrazia e della cittadinanza, ma una vittoria piena delle politiche liberiste sul versante economico e sociale, con noi che dovevamo smussare gli spigoli più urticanti di quelle politiche, però assumendone anche il lessico, allora flessibilità, precarizzazione, tutto questo ci ha spinto, a causa della grande crisi degli ultimi 10 anni, su un terreno dove un pezzo importante delle popolazioni europee non si è più sentita rappresentata da questa sinistra, da questo campo democratico e progressista. Dobbiamo ripartire da lì, dobbiamo riconquistare quel consenso e quei voti, e per riconquistare quel consenso e quei voti sarà banale e superficiale dirlo, non so, io non riesco a darmi una ragione diversa, devi prima di tutto riacquistare la fiducia e, anche se il termine può sembrare un po' così retorico, la stima di quel pezzo di paese, perché c'è un pezzo di paese che noi dovremmo rappresentare, perché le sue condizioni sono quelle che la sinistra ha sempre teso a rappresentare, le condizioni di chi sta peggio, che semplicemente non è che non si fida solamente di noi, ma non ci considera più credibili ai loro occhi. E quando succede questo, devi mettere tutto te stesso nello sforzo di ricomporre questo legame. Vi ricordate, no, quello che parlava di connessione sentimentale tra gli intellettuali e il popolo? Ma gli intellettuali per Gramsci erano prevalentemente identificati col soggetto politico, quindi c'era un'idea di un partito, di una forza organizzata che era in grado di esprimere e di rappresentare quegli interessi. Dobbiamo ricomporre questo quadro, non è semplice, è complicatissimo. Stamane vedere le tabelline del voto in Baviera è impressionante, ancora una volta la conferma del crollo della socialdemocrazia, che certo è una forza storica nel continente, ma anche qui le avvisaglie c'erano, perché è il peggiore risultato della storia della sinistra in Italia nell'intera parabola della Repubblica. Ma 24 settembre di un anno fa l'SPD alle elezioni politiche in Germania viene inchiodata al 25%, che è il peggiore risultato della socialdemocrazia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Cioè, non puoi andare avanti e camminare a occhi bendati, devi avere la forza di toglierti la benda, guardarti attorno. E a me non mi interessa una dialettica interna al mio partito dove ci si scrive a questo e a quello pensando che si risolva così il problema. Voglio capire se rimettiamo in asse questo progetto, questa identità, con lo spirito del tempo che abbiamo davanti a noi. Meno di questo e facciamo altro.
Cooperlo, un'ultima cosa, perché siamo quasi in chiusura, ma noi il domandone glielo dobbiamo fare. Per il congresso,
tanto la domanda è: il congresso?
Ecco, allora, in vista del congresso, come Area Cooperlo state pensando di presentare un vostro candidato o appoggerete Zingaretti? Ai miei occhi tertium non datur, però ci dica lei.
Aspettiamo serenamente di vedere quali saranno i tempi di questo, per voi un po' ironicamente all'inizio, i tempi precisi ancora non ci sono. Vogliamo vedere quali sono le piattaforme in campo, partire dalle piattaforme. Credo di aver provato a spiegare in 3 minuti, perché sono convinto che mai questa volta debba essere così, e poi decideremo. Queste 2 giornate di Milano sono aperte, io spero che siano partecipate, sarà un dibattito vivo, intenso, sincero, serviranno anche a chiarirci le idee su questo punto.